che stiamo ascoltando è uno dei virtuosismi di Nasir Shamma, considerato ormai unanimemente come il maggior suonatore di oud, cioè di liuto, di tutto il mondo arabo. Iracheno di 55 anni, Shamma vive oggi tra Berlino e il Cairo, dove lo abbiamo incontrato all'interno della scuola di musica da lui fondata nel 1999, il Beit el-Oud, la casa del liuto. Affermatosi fin dall'età di 14 anni, il grande musicista ci ha raccontato i momenti salienti della sua esistenza, a partire da quando, a soli 6 anni, si innamorò del liuto pur non avendo ancora la struttura fisica per poterlo suonare.
Il mio maestro mi chiedeva di scegliere tra tutti gli strumenti, dalla fisarmonica all'organo, alle chitarre, al piano, fino a ognuno degli altri. Ma io rifiutavo tutti questi strumenti ed ero attratto solo dall'oud, il liuto. Ricordo che tutti mi dicevano: «Ma tu non puoi suonare il liuto, è troppo grande per un bambino come te, hai solo 6 anni». «Sì, è letteralmente impossibile che tu possa suonarlo. Lo potrai imparare solo quando sarai più grande. Impara la fisarmonica, allora. Impara qualcosa di più facile». Ma io rispondevo, ostinato, «No, voglio imparare il liuto». E questa mia ostinazione continuò da quando avevo 6 anni a quando ne compì 11. Ogni anno, tra i 6 e gli 11 anni, l'insegnante tornava a ripetermi, di fronte alla mia insistenza, che il liuto era troppo grande, che il suo volume non era adatto per un bambino come me, che il liuto era solo per le persone adulte. E quando arrivai agli 11 anni, ecco che di nuovo il liuto veniva considerato per me troppo grande. L'insegnante ebbe tuttavia compassione e mi disse: «Dai, afferra il liuto e proviamo una settimana, poi vediamo cosa succede». E quella settimana è continuata da allora fino ad oggi.
In effetti, l'esordio di Shamma è stato non solo precoce ma travolgente. In pochi mesi si scoprì che era già in grado di esibirsi in qualche assolo pubblico di liuto.
Dopo 3 mesi partecipai a un concerto nel quale presentai un assolo di liuto. Fu una grande sorpresa per tutti i bambini e per tutte le persone che erano con me. In quel momento, visto che durante gli studi ciascuno degli alunni cominciava a studiare musica, ognuno uno strumento diverso, fu subito chiaro che io sarei stato particolarmente predisposto per la musica.
La musica e il liuto divenne la sua intera vita, al punto che oggi Nasir Shamma si esibisce con i maggiori musicisti del mondo ai 4 canti del pianeta. Ma rimaniamo all'infanzia. Com'era la situazione in Iraq, maestro Shamma, in quel periodo dei primi anni 60 per un bambino che voleva studiare musica?
In quel periodo io vivevo in una città, Al-Kut, i cui abitanti si consideravano maggioritariamente di sinistra. Moltissimi comunisti abitavano lì e c'erano anche diversi movimenti di ispirazione comunista. A quell'epoca, malgrado sostenessero il governo di Saddam Hussein, questi comunisti venivano però spesso perseguitati. Al punto che ricordo che in un certo periodo tutti i comunisti di Al-Kut vennero arrestati e la maggior parte delle loro case, come ogni casa in cui c'erano persone che tenevano libri che parlavano di comunismo, furono distrutte. E tutti gli abitanti delle abitazioni vennero prelevati e i volumi importanti, spesso pregiati, bruciati nel tannur, il forno dove si cuoceva il pane. Ecco, in sostanza è come se si fossero mandate alle fiamme 100 grandi biblioteche. Chiunque rifiutasse di bruciare quei libri veniva arrestato, compresi donne e bambini, tutti. E questo mi fece comprendere quanto i libri fossero importanti, talmente importanti da indurre il sistema a mobilitare la polizia e gli organi di sicurezza per paura dei libri e delle biblioteche. Persino nel nostro piccolo villaggio di Al-Kut, la prima piccola città a sud di Baghdad, vennero distrutte le biblioteche. Queste sono dunque le condizioni in cui siamo cresciuti. ma questa nostra cittadina è rimasta di sinistra fino ad oggi. Non è mai stata occupata dall'America e viene generalmente chiamata la città bianca, perché non ci sono mai stati spargimenti di sangue. E anche le reazioni degli abitanti all'occupazione sono sempre state diverse rispetto a quelle delle altre città dell'Iraq. Perché appunto è una cittadina dove la cultura è dominante. C'è sempre stato dialogo e uno spirito aperto che ha sempre impedito la violenza. Ancora oggi viene chiamata la città bianca. E le sue manifestazioni sono sempre pacifiche, permettendo alla popolazione di ottenere i propri diritti con eleganza e civiltà.
Hai sempre avuto, Nasir Sham, forse proprio grazie a questo retroterra culturale aperto, sensibile, un rapporto di grande rispetto nei confronti del sufismo, un ambito della religione che hai anche trasferito in numerose tue composizioni. A cosa associ la tua passione per il sufismo, soprattutto durante l'età giovanile?
Forse al fiume. Il fiume ha giocato un ruolo molto importante. Il fiume di Al-Qut è uno dei fiumi più importanti in Iraq e in un certo senso il nostro villaggio assomiglia proprio a un'isola. Il fiume passava infatti molto vicino alla nostra casa e ha avuto un ruolo decisivo. Malgrado i tanti problemi che abbiamo avuto con la Turchia e con l'Iran e le centinaia di morti che ci sono stati in quegli anni, il fiume ha sempre continuato a scorrere profondo e vastissimo. Ecco, io mi sedevo spesso vicino alla diga, che è una delle più importanti in Iraq, e rimanevo lì per lungo tempo pensando al mio futuro, alla vita. E in quel modo vedevo ogni cosa. I miei coetanei di 10 e 11 anni che correvano e giocavano, mentre io rimanevo lì seduto, vicino a un albero enorme, che è lì ancora oggi, accanto alla diga del Qut. Si tratta di una diga che vado a visitare ancora oggi. Mi siedo sotto quell'albero e rifletto. E i miei sogni camminano insieme alla velocità dell'acqua. Rifletto sul futuro, sui miei sogni, anche sui miei sogni da sveglio. E questo mi riporta sempre, piano piano, verso la serenità.
E questo fiume e queste riflessioni ti riportano e ti hanno sempre riportato al sufismo, il misticismo islamico. Ma in che senso? E cosa c'è nel sufismo di così particolare rispetto alla religione in generale?
Il fikr sufi huwa il fikr al-wahid fi tarikh ad-diyanat.
Il pensiero sufi è il solo pensiero nella storia delle religioni che non è sporcato da una sola goccia di sangue. Non sentirai mai dire di un sufi che abbia partecipato a una guerra, nemmeno nel nome dell'Islam. I sufi non partecipano mai alle guerre. Il sufi ha sempre uno stato di serenità, di purezza, da cui viene la parola sufismo. Una purezza che gli offre un'energia positiva che gli permette di vivere bene tra il cielo e la terra.
Per questo hai dedicato un pezzo proprio al Sufi al-Hallaj, il grande martire del sufismo, un pezzo che ricorda i suoi ultimi momenti di vita, intitolato Prima del Calvario.
Al-Hallaj è un esempio di vita grandioso, un esempio che illustra l'altruismo, l'altruismo di chi offre tutto intero se stesso, come hanno fatto il Messia, che su di lui sia la pace, o gli inviati di Dio. La lingua, la poesia e la letteratura di Al-Hallaj sono inoltre molto alte e in straordinario anticipo rispetto ai tempi. Perciò fermarsi di fronte alla sua esperienza è una fase molto importante della storia umana, non della storia delle religioni. Perché il Sufi non pensa alla religione, il Sufi pensa a un solo Dio e tutte le religioni per lui sono uguali. La sua relazione con il cristianesimo è in definitiva la stessa che ha con l'Islam o con l'ebraismo. Il Sufi è al di sopra di questi dettagli e di queste distinzioni. La sua è una relazione diretta con il Signore. Ibn Arabi, Sahrawardi, Abu Median al-Hawf. La maggioranza dei sufi sono seppelliti tra l'Iraq, l'Egitto e la Siria.
Ibn Arabi, Sahrawardi, Abu Median al-Ghawth, a'dad kabira jiddan. Fi a'dad aghlabhum madfunin as-sufiyya bayn al-Iraq wa Misr wa Siria.
Sentiamo allora una parte di questo brano dedicato al sufi al-Hallaj. Ma torniamo, Nasir Shamma, al tuo itinerario di musicista di fama internazionale. La tua prima esibizione importante è stata in Medio Oriente, per la precisione in Giordania. Poi sei approdato in Francia. Avevi solo 14 anni, ma fu per te un trionfo del tutto inaspettato. Ci puoi ricordare come fu la reazione del pubblico francese a quel tuo concerto?
Dicono il tifl ma ya'rif il khawf.
Dicono che i bambini non conoscono la paura. Io ero un bambino di soli 14 anni, ma la sorpresa della reazione del pubblico per me fu enorme. Dopo che ebbi terminato di suonare, la sala era una platea grandissima, con un pubblico vastissimo in cui erano presenti tutti i più grandi musicisti iracheni, mi sono sorpreso che il pubblico si fosse alzato in piedi ad applaudire. Sono andato dietro le quinte e non capivo perché tutti si erano alzati in piedi. Alcuni musicisti che erano con me mi hanno detto: «Ma cosa hai fatto? I francesi non si alzano mai in piedi». Era una sorpresa davvero inattesa. Quella sera poi c'era a teatro l'allora sindaco di Parigi, che sarebbe in seguito diventato il presidente della Repubblica, Jacques Chirac. Venne verso di me e chiese sorridendo: «Dov'è le petit musicien?» Mi salutò calorosamente, mi baciò e mi disse: «Tu sarai un grandissimo musicista».
E così in effetti è stato. Nasir Shamma, da quella lontana esibizione a Parigi, non ha cessato di collezionare onori e successi. Ma il suo fiore all'occhiello è probabilmente il centro musicale Beit el-Oud el-Arabi, la casa del liuto arabo, fondata al Cairo ormai 20 anni fa. Una scuola per musicisti fra le più considerate in tutto il Medio Oriente. Gli abbiamo chiesto quali erano gli obiettivi alla base di questo progetto.
Era un progetto per creare le basi internazionali per i solisti arabi, in modo che i musicisti arabi disponessero di credenziali internazionali, cioè potessero suonare in qualsiasi evento musicale, in qualsiasi teatro e ogni tipo di musica del mondo. Tutti i tipi di musica devono essere studiati qui durante 24 mesi consecutivi. Adesso, se guardi i numeri, ti rendi conto che c'è un Beit el-Oud qui al Cairo, uno ad Abu Dhabi, uno ad Alessandria, uno a Baghdad, uno in Palestina e uno che verrà inaugurato in Sudan. Tutte queste case della musica trasformano le energie dei giovani in un'opera creativa molto importante. E a volte frequentarle cambia radicalmente la scelta della loro vita. Direi da una persona qualsiasi a una persona che può rappresentare se stesso e il suo paese al meglio, in ogni parte del mondo.
Per concludere, veniamo alle tue onorificenze. Il Ministero della Cultura tedesca ti ha nominato ambasciatore dell'Oriente in Occidente e l'UNESCO ambasciatore di pace nel mondo. Onorificenze che non ti hanno mai sottratto a un rapporto semplice, puro e autentico con la musica. Ti vorrei chiedere, prima di lasciarci, quali sono le composizioni che suoni ogni volta come se fosse la prima?
حالة وجد هي حالة صوفية عالية جدا.
Khaled Wajd è un componimento sufi molto alto e Rahil El Amar è invece un pezzo che ho scritto in una situazione molto difficile. L'ho scritto dopo essere uscito di prigione, dopo che mi avevano condannato a morte e poi liberato. Era ancora il periodo di Saddam Hussein. Mia sorella, il giorno stesso in cui venni rilasciato dalla prigione, venne investita da una macchina e morì. Era incinta di 9 mesi e sicuramente venne uccisa deliberatamente. Non si trattò di un semplice incidente. Dopo 40 giorni decisi di fare un concerto che siglava la fine del lutto. E in quella circostanza composi Rahil El Amar. Ho presentato questo pezzo, chiamato Il decesso della luna, e ho fatto un breve discorso. Era un discorso sufficiente per rimandarmi in prigione e condannarmi di nuovo a morte. Ma in quel momento ero pronto a sfidare tutto il mondo e la vita stessa, perché soffrivo, ero ferito e tristissimo. Questo pezzo rappresenta dunque la sofferenza e la collera che avevo dentro di me. È un pezzo molto romantico, in cui la sensibilità è altissima e io lo considero l'espressione di uno stato d'animo eccezionale.
وقطعة فيها حساسية عالية وخاصة وأنا أعتبرها حالة وحدها استثنائية هاي القطعة.
E questo era Nasir Sham, probabilmente il più grande e il più importante suonatore di liuto in tutto il mondo arabo e forse nel mondo intero. Lo abbiamo incontrato al Cairo, un uomo modesto, un uomo alla mano. Ha saputo raccontarci la sua vita, le sue vicissitudini, il suo itinerario e le sue composizioni. Speriamo che il mondo occidentale continui a prestare a questo artista l'attenzione che gli ha dedicato fino a questo momento e speriamo che la sua musica continui a coinvolgere nel mondo arabo, in particolare in Medio Oriente, tutti quei giovani che, privi di musica, non saranno mai in grado, come lui sostiene, di accettare le regole della pace, della convivenza e del dialogo.